Buongiorno a tutti da Patrizio De Rossi, ben trovati qui su oltrelago.it. Avete riconosciuto, sicuramente molti di voi avranno riconosciuto questa musica che accompagnava uno degli sceneggiati più famosi della televisione italiana, ovvero sia quello dedicato a Pinocchio, e in cui c'era uno straordinario Nino Manfredi nei panni di Geppetto. E perché questa sigla? Perché Pinocchio sicuramente è il libro più letto che ci sia in Italia. Tutti noi abbiamo letto, tutti noi abbiamo sentito, a tutti noi è stata raccontata la favola di Pinocchio e tutti noi abbiamo visto probabilmente questo sceneggiato o altre versioni di cartoni animati di Walt Disney. Comunque la storia di Pinocchio la conosciamo tutti. Perché Pinocchio? Perché i libri? Perché oggi inizia un nuovo programma qui su oltrelago.it in cui parleremo proprio di libri. Ogni 15 giorni avremo ospite in trasmissione un autore, uno scrittore, una scrittrice che ci racconteranno i loro libri, ci racconteranno come si arriva a presentare una storia. Lo faremo oggi per questa prima puntata con due scrittrici che non giocano soltanto con i romanzi, ma hanno alle loro spalle una carriera che le ha viste protagoniste anche di numerosi sceneggiati, adesso si chiamano fiction, scusate. Quindi bisogna usare bene le parole e ci faremo spiegare da loro come si usano bene le parole, perché loro non sono soltanto due scrittrici, ma sono anche, fanno dei corsi di scrittura, fanno sceneggiature per le fiction televisive, alcune di grandissimo successo, una su tutte vi dico Incantesimo, che ha tenuto incollate alla televisione milioni di persone. Sono Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti, a cui do il benvenuto. Buongiorno Elisabetta, buongiorno Gabriella.
Ciao, buongiorno a tutti. Patrizia, e buongiorno a chi ci ascolta.
E ci faremo raccontare da Elisabetta e da Gabriella il mestiere dello scrivere, ma in particolare oggi parleremo del loro ultimo romanzo, che si intitola Nessun perdono, edito da Guanda Noir, perché è un libro molto particolare che ci porta proprio nei meandri non soltanto della psiche umana, della mente umana, ma ci porta anche nei meandri di Roma. Ma tutto questo lo scopriremo tra poco. Allora, per introdurre al meglio il discorso che andremo a fare con Elisabetta e Gabriella, direi di partire con un brano musicale che ci fa capire un po' di cose.
C'è adrenalina nell'aria, carne fresca che gira, polvere sulla strada, gente che se la tira, e a tocchi, una campana suona, per i gabbiani che calano sulla Magliana. E spunta il sole sui terrazzi della Tiburtina. E tutto si arroventa e tutto fuma per le strade di Roma. Per le strade di Roma. Ci sono facce nuove e lingue da imparare, vino da bere subito e pane da non buttare, e musica che arriva da chissà dove, donne da guardare, posti dove nascondersi.
Una canzone che si intitola Per le strade di Roma, che non è casuale, perché questo romanzo di Flumeri e Giacometti, che si intitola, lo ripeto, Nessun perdono, edito da Guanda, si svolge proprio per le strade di Roma. Allora, De Gregori diceva che tutto si arrovella e fuma per le strade di Roma, ma soprattutto che c'è adrenalina. Quanto adrenalina c'è in questo vostro romanzo? Faccio un breve preambolo. La storia è quella di una. L'incipit del libro. Mi chiamo Maria Angela Abisso. Credo che mia madre volesse bilanciare il peso di un cognome simile con un nome la cui etimologia significa messaggera d'amore. Non è servito. Allora, chi è Maria Angela Abisso?
Allora, di nuovo grazie per averci invitato e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Angela è un personaggio a cui noi siamo molto affezionate, devo dire, ci abbiamo lavorato parecchio e la nostra ispirazione è venuta dal fatto che ci piaceva l'idea di affrontare il discorso di una psicologa investigativa che ancora non abbiamo visto tanto in giro, soprattutto in Italia. E una persona che avesse come collaboratori dei ragazzi, perché volevamo anche parlare di ragazzi. Lei insegna alla Crime Academy, che è un'accademia di specializzazione per criminologi, però lavora anche sul campo, quindi diciamo questo per quanto riguarda il discorso lavorativo. E poi invece c'è la parte emotiva e la parte della sua backstory. Lascio la parola a Gabriella per questo.
Angela è nata dalle trasmissioni, dai telegiornali che ascoltiamo tutti i giorni, perché ci siamo guardate in faccia io e Elisabetta e abbiamo ragionato sul fatto che sentiamo continuamente, purtroppo, di donne uccise, di femminicidi, e c'è poca attenzione rispetto ai figli di queste donne, agli orfani dei femminicidi. E Angela nasce proprio per questo. Perché? Perché volevamo raccontare cosa succede a una persona che cresce con un mostro, un fantasma, come l'omicidio della propria madre. Nel migliore dei casi, e almeno secondo noi, il padre muore. Nel peggiore è in carcere. Angela, suo padre ce l'ha in carcere. Però da un dolore così grande Angela ha fatto un passo, un salto triplo direi, perché ne ha fatto il suo punto di forza. Lei vuole aiutare le persone che hanno questo problema, vuole aiutare chi è vittima di violenza, tant'è che apre uno sportello antiviolenza nel centro di Roma.
Ecco, in Roma è protagonista esattamente, non è soltanto lo sfondo, non è soltanto l'ambientazione del romanzo, ma proprio per questo parlavo prima di adrenalina pura, come dice De Gregori in questa canzone, perché c'è una presenza molto forte della città. Lo sportello antiviolenza è aperto al centro di Roma, nel ghetto, dove comunque Angela ha delle radici profonde.
Questo è un altro aspetto e secondo noi un altro dei punti di forza, comunque un argomento che noi volevamo affrontare, perché siamo, a parte per motivi affettivi, sia Gabriella che io siamo legate al ghetto, noi lavoriamo insieme da tanti anni e ci siamo conosciute da quelle parti, per cui per noi ghetto e l'isola Tiberina sono dei luoghi dell'anima, diciamo, dei luoghi appunto che amiamo. Ma poi c'è un altro motivo: Angela viene da una famiglia ebraica, la nonna di Angela è quella che l'ha cresciuta dopo la sua tragedia familiare ed è quella che ancora porta in giro gruppi di studenti per tenere vivo il ricordo della Shoah. Quindi diciamo è un personaggio che ha un rilievo non solo emotivo, diciamo, ma anche sociale, se vogliamo dirlo, nel romanzo. E poi c'è un altro aspetto per noi molto importante: lo sportello di Angela, lo sportello antiviolenza dove lei fa volontariato insieme a tre dei suoi ragazzi, che sono anche quelli che lavorano con lei durante le indagini. Questo sportello nasce da una situazione reale. Un mio amico avvocato, ebreo, cresciuto al ghetto, ha uno sportello, ha il suo studio al centro di Piazza Costa Guti. Lui si chiama Angelo Sed, suo nonno fu uno di quelli che non tornarono da Auschwitz, e in questo piccolo studio un tempo c'era il panificio del nonno di Angelo. E la cosa bella che noi gli abbiamo proprio scippato per Angela, che non casualmente si chiama così, e è il fatto che quando Angelo c'è, la porta del suo studio è sempre aperta. Quindi tu bussi, entri e chiedi quello di cui hai bisogno. Io trovo che sia una cosa bellissima, a noi è piaciuta tantissimo che al centro di Roma ci sia una situazione del genere. E quindi abbiamo voluto voluto darlo a lei.
Bene, tra l'altro nella descrizione che voi fate all'inizio di questa Angela Abisso, voi la definite in realtà il suo mentore, diciamo, Fulvio Abate, che poi viene a mancare all'improvviso e lascia questa Academy ad Angela. Per lui era difficile trovare, descrivete il personaggio di Angela come una persona che racchiude in sé una mente lucida e acuta, un intelletto logico matematico e le capacità fisiche di un atleta. Perché una capacità fisica? Perché gira in bicicletta, Angela.
Sì, volevamo differenziarla, cioè noi purtroppo siamo tutti quanti fissi dentro queste macchine che sono delle scatole nel traffico di Roma. E ci piaceva che Angela uscisse anche dagli schemi in questo senso. E lei è un atleta perché gira con questa bicicletta in fibra incredibile, va ovunque e ne fa il suo punto di forza perché arriva ovunque.
E anche dove le macchine non arrivano, ovviamente.
Esatto.
Ovviamente. Allora, io vi vorrei chiedere anche di parlare delle figure dei tre ragazzi che lavorano con Angela, che sono ragazzi giovani, molto volitivi, molto desiderosi di portare un loro contributo concreto e consistente. Ognuno ha delle caratteristiche diverse. Elisabetta.
Sì, poi. Lei le ha scelti anche per questo, perché abbiamo Nick, che è quello più estroverso, più solare, più ha un'intelligenza emotiva molto sviluppata, quindi ecco, ha questa caratteristica, è capace, è un risolutore, diciamo, uno che è in grado di trovare soluzioni anche dove sembra che non ce ne siano, quindi sicuramente il primo è lui.
Mia è la ragazza del gruppo e Mia è quella che vive nel computer, lei se c'è da trovare un'informazione nel mondo informatico è l'asso da giocarsi in tutti i modi ed è innamorata sotterraneamente di Franco,
che è il misterioso.
Yes.
Franco è il misterioso e scoprono casualmente che è il figlio di un famoso regista perché lui non ne ha mai fatto parola ed è sicuramente, tra l'altro Franco è comunque anche protagonista di quello che tecnicamente da sceneggiatrici definiremmo il caso di puntata, non possiamo dire altro perché no, altrimenti si fa dello spoiler. Quindi però sicuramente Franco ha una determinazione, un'intelligenza e delle capacità che hanno una grossa, ecco, diciamo, determinazione pur venendo da un contesto sociale, Angela lo capisce anche se non sa di chi è figlio, di un certo tipo, però di mettersi a disposizione. Ovviamente una parte delle motivazioni poi le capiremo andando avanti con la storia.
Non dobbiamo fare spoiler.
No, e infatti per non fare spoiler ascoltiamo un altro brano musicale che ci preparerà a quello che viene dopo.
Oh, disse il diavolo, oh, ma contigo non hablo. Tentami ancora, sì sì, ma se inganni ti sparo.
Abbiamo ascoltato anche questo brano che si intitola Veleno e non è casuale la scelta, nulla mai in letteratura è casuale, quindi vorrei chiedervi, adesso rientriamo dentro le strade di Roma, rientriamo in Nessun Perdono. Voi avete iniziato la vostra carriera di scrittrice, Gabriella intanto litiga con la cuffia, eccoci, bentornata Gabriella. Allora, no, stavo dicendo, voi avete iniziato il vostro sodalizio letterario scrivendo delle storie rosa, quindi frivolezza, storie d'amore, pettegolezzi, gossip, so che avete anche scritto a lungo quando ancora forse dovevate decidere bene quale strada prendere, se intraprendere quella della storica nel caso di Elisabetta o quella dell'attrice nel caso di Gabriella, e facevate anche dei fotoromanzi, nel senso che li scrivevate ovviamente, e questo vi ha portato poi alla letteratura rosa. Questo è chiaramente tutta un'altra cosa. Che cosa avete preso da quell'esperienza dei romanzi rosa? Cioè, che cosa... visto che appunto nulla è casuale, no? Voi che cosa avete messo in questi personaggi? Personaggi che tra l'altro sono delineati benissimo, perché i tre ragazzi hanno anche delle descrizioni fisiche, ma soprattutto delle descrizioni emotive che sono molto molto... specifiche.
Sai, il discorso è questo: io e Elisabetta, qualsiasi cosa scriviamo, ma proprio qualsiasi, di fondo parliamo di famiglie disfunzionali, e questo lo facevamo e nei romanzi rosa e addirittura negli erotici, perché c'è stato un periodo che facevamo gli erotici, e alla fine dicevamo: ma qual è il tema che stiamo portando avanti? Ed era la famiglia, perché ovviamente sia io che Elisabetta abbiamo avuto i nostri, diciamo, problemi,
famiglie complesse, senso. Diciamo
famiglie complesse, e di fondo andiamo a raccontare questo, andiamo a raccontare il bisogno di avere delle famiglie, di crearsi delle famiglie, perché poi la cosa bella è che in un qualche modo io e Elisabetta siamo una la famiglia dell'altra, e questo, dico, è la nostra forza nella scrittura, perché quando tu mi dici i personaggi vengono raccontati e delineati molto forti, perché probabilmente in questi personaggi c'è sempre un pezzettino o mio, suo, o forse di tutte e due.
E sdrammatizzo un po' per dire invece, allora, questo è quello che noi ci portiamo dietro, perché in realtà è quello di cui volevamo parlare anche all'epoca del Rosa. Invece, quello che noi non vogliamo portarci dietro, dopo aver scritto per anni storie d'amore, sia per la televisione che per i libri, è la storia d'amore. E infatti questo è un problema, perché dice, ma scusate, ma la storia d'amore anche in altre serie che abbiamo scritto, non c'è, perché noi non vogliamo più parlare di storia.
E soprattutto non ci deve essere, soprattutto in un romanzo che si intitola Nessun Perdono, quindi capite bene che già dal titolo andiamo a parlare di qualcosa di molto forte. Una delle cose, mi è capitato di vedere delle altre presentazioni che voi avete fatto di questo libro, e una delle cose che vi è stata chiesta più spesso è appunto la protagonista che ha una Crime Academy, e tutti istintivamente in Italia pensano alla dottoressa Bruzzone, che è un volto ormai televisivo, oltre che un eccellente professionista, immagino, perché insomma è consulente dei casi più importanti nel nostro paese, ed è ormai una presenza fissa nei programmi televisivi che si occupano di disgrazie, e sappiamo tutti quanti ce ne sono di programmi e di disgrazie in Italia. Vi siete ispirati in qualche modo a lei, o comunque l'avete presa come un po' un modello?
Sì, senza dubbio, perché...
Perché lei ha una sua Crime Academy.
Lei ha dei suoi studenti, anche se il nostro personaggio, ecco, è completamente diverso da lei. Però l'idea di avere una persona operativa, nel senso che fa delle indagini, quindi non è soltanto un insegnante, però ha anche questo aspetto dell'insegnamento, di avere degli studenti, e degli studenti a noi piaceva che non fossero solo studenti, ma che collaborassero proprio a livello concreto con le indagini che lei fa.
Ecco, Gabriella, ti chiedo questa cosa per non spoilerare, per non anticipare, le parole in italiano ci sono, perché
sì,
dobbiamo
ragione,
usare quelle inglese malamente. Allora, per non anticipare nulla di questo romanzo, che è veramente molto molto appassionante, e lo dice una persona, la sottoscritta io, Patrizia De Rossi, che normalmente non legge i noir per tutta una serie di motivi, perché preferisco altri generi, ma devo dire che sono rimasta talmente coinvolta nella lettura che continuavo ad andare avanti pagina dopo pagina per vedere che cosa succedeva, perché la trama, che è molto complessa, è molto ci sono tanti tanti fili che si intersecano uno con l'altro e che danno un quadro che man mano che si va avanti si amplia sempre di più, e questo forse è la cosa più bella per chi legge, più appassionante per chi legge, ma credo che per voi sia stato complesso scriverlo. Come lavorate voi, visto che lavorate in due, come se fosse però un'unica entità?
Noi discutiamo dalla mattina alla sera per tanti, 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 tanti giorni della storia, dei personaggi, dell'intreccio. Poi iniziamo a scrivere una scaletta dettagliatissima, ogni capitolo è una scena. Quando abbiamo finito di scrivere la scaletta, che ci passiamo giornalmente e ne discutiamo e facciamo i cambiamenti, si fa il controllo di quello che è la linea emotiva, per cui si seguono tutti i personaggi uno per uno per capire se c'è uno sviluppo coerente. Fatto questo, si inizia a scrivere. E se tutto va bene, si scrive e si va avanti di getto. Se non va bene, ci si ferma, se ne discute. Noi di solito facciamo un capitolo uno e un capitolo all'altro e poi ce li scambiamo. E se ne discute. A fine serata si discute sempre del lavoro fatto.
Ma voi quindi lavorate su un documento unico al computer? Parlo proprio da un punto di vista pratico, tecnico, pratico.
La scaletta sì, nel senso che ce la passiamo e ce la ripassiamo, soprattutto perché siccome ci saltano sempre i numeri, finisce che io ho dei numeri e lei ce n'ha degli altri, non si capisce perché io ho qualche problema, come ti dicevo prima.
Con la tecnologia?
Su determinate cose. Io odio numerare, la numerazione automatica. Okay, faccio dei casini pazzeschi.
Io per la metto sempre.
Per cui io poi la ripasso a lei, dico rimandamela, almeno abbiamo la stessa. Sì, abbiamo quello che chiamiamo il master, master rende l'idea, quindi il documento finale dove mettiamo le parti dopo che le abbiamo riviste insieme, per cui quello lo teniamo e poi ognuno lavora sul proprio e dopo che ce lo siamo guardate le facciamo confluire nel master.
Ecco, Gabriella, tu hai detto non a caso la parola scena, cioè facciamo la scena. Il romanzo sembra effettivamente scritto come se fosse la sceneggiatura di un film. Questo vi deriva dalla vostra attività anche di sceneggiatrici, cioè la trama che voi andate a comporre in questa maniera, no? È molto cinematografica.
Sì, perché comunque abbiamo fatto la scuola con gli americani e ci è rimasta dentro. Siamo molto visive, molto immediate come scrittura, perché viene dalla scuola di sceneggiatura, sicuramente. E poi perché sogniamo di farne una serie televisiva, ovviamente.
Ovviamente, e devo dire che gli elementi ci sono tutti. Tra l'altro c'è anche questo finale che non chiaramente rivelerò, ma che ci lascia intuire delle cose, ma che non vi rivelerò, ovviamente. Altra cosa importante, voi appunto avete lavorato con gli americani che vi hanno... Gli americani insegnano ad essere molto pragmatici in qualsiasi campo. Voi tra l'altro mi dicevate fuori onda che seguite tanti corsi di aggiornamento, cioè andate a confrontarvi anche con persone che lavorano in polizia, persone che conoscono, che vi danno poi questo linguaggio molto specifico e molto preciso al tempo stesso.
Questo ormai è fondamentale, perché altrimenti rischi veramente di dire, a parte di dire delle fesserie tremende, ma poi di essere subito tanato dai lettori ormai allenati dalle serie americane e anche dalle conoscenze, dalle letture, per cui ovviamente il rischio è molto alto. Noi abbiamo sempre Oltretutto siamo abituate ai consulenti perché lo facevamo quando facevamo le sceneggiatrici, quindi è proprio un'idea che abbiamo in testa il fatto di dover avere dei consulenti, oltre alle ricerche pratiche che tu fai per conto tuo, ma poi ti serve il consulente. Noi abbiamo avuto come consulenti personaggi della Questura di Roma e tra l'altro uno di loro adesso è un amico, e questo amico che era il responsabile della scientifica adesso ha un sito che si chiama Nero Crime, dove fanno dei corsi di aggiornamento che noi seguiamo regolarmente. Quindi per noi, oltre alla consulenza, è fondamentale anche fare i corsi di aggiornamento, sentire gli amici che lavorano nei vari settori, dal magistrato appunto al poliziotto, ai medici, ai poveri amici medici.
Sono stati messi che vengono tartassati di domande.
Assolutamente. Cioè,
tieni presente che quando iniziamo una storia, prima di iniziare a scrivere, noi la passiamo al vaglio con lo psicologo, il magistrato, il poliziotto, perché ne abbiamo bisogno per partire sicure di non scrivere corbellerie.
A quel punto, che mi sembra una cosa fondamentale.
Sì, è successo, come ne raccontiamo, che avevamo una volta, abbiamo commesso l'errore perché eravamo partite dietro un'idea che a noi sembrava assolutamente sensata, per cui abbiamo buttato giù tutta la trama, ci abbiamo lavorato tanto e poi l'abbiamo passata allo psichiatra che ci ha detto funziona esattamente all'inverso.
Perfetto. Volevamo morire!
Perfetto, si riscrive tutto. E riscrivere.
Ecco, quindi io dico a chi ci sta seguendo, agli ascoltatori, a chi sentirà poi il podcast di questa trasmissione, capite bene che in queste 320 pagine di libro non è che trovate nulla di casuale, insomma è tutto rigorosamente controllato, scritto, pensato, reso attraverso appunto non soltanto la scrittura ma attraverso anche delle immagini che vengono proprio indotte dalla lettura. Visto che avevo parlato di corsi di aggiornamento, lo chiedo a te Gabriella, che cosa consiglieresti a un giovane o anche a un meno giovane ascoltatore che volesse cominciare a misurarsi con la scrittura di un noir? Che cosa gli diresti di fare?
Come prima cosa leggere, perché se non leggi non conosci proprio i ritmi della scrittura, perché prima di trovare il tuo ritmo tu devi entrare negli altri ritmi e capirli. Poi la struttura, perché scrivere un noir è difficile perché c'hai tanti piani e devi partire dalla back, che è quello che è successo prima e saperlo al dettaglio. Noi ci facciamo continuamente proprio le schede, minuto per minuto, che cosa è successo, ma per tutti i personaggi che poi devono essere sospettati, perché devono essere credibili come colpevoli, anche se poi non c'entravano niente.
Esatto. Tornando invece alla volontà di farlo diventare uno sceneggiato, una fiction, scusate, io continuo a dire queste parole antiche. Che
non dai, solo te.
Queste parole dell'altro secolo.
Dell'altro secolo, sì.
Tornando a una eventuale fiction, avete mai pensato chi vedreste nei panni di Angela? C'è un'attrice che voi avete?
Onestamente no, perché facciamo le corna, ma è meglio non farlo prima.
No, va bene, allora cambiamo.
No, in realtà no, noi non pensiamo, noi visualizziamo. Quando noi facciamo quella che tecnicamente si chiama la Bibbia, ovvero sia dove noi raccontiamo tutti i personaggi, li descriviamo al dettaglio, le loro abitudini, tutto quello che noi possiamo sapere su di loro, noi mettiamo delle foto, però non scegliamo foto di attori, scegliamo delle foto che cerchiamo su internet a nostro unico uso e consumo, di qualcuno che ci rappresenta quel personaggio. Può essere un attore, può non esserlo, però serve a noi perché appunto essendo molto visive ci interessa visualizzarlo. E poi consideriamo questo, che siamo in due, per cui le descrizioni anche del personaggio che facciamo devono coincidere, non è che uno può scrivere che c'ha gli occhi azzurri e gli altri che c'ha gli occhi scuri.
Ecco, questa però è una cosa molto interessante, perché voi avete bisogno proprio di visualizzare il personaggio prendendo, sì, appunto, certo, delle foto a caso, cioè a, sì, caso fino a un certo punto, perché poi effettivamente voi individuate quel personaggio. Chiaramente a caso è una persona sconosciuta, cioè come, esatto, dicevi tu, non è un attore, non è un'attrice.
Non necessario, a volte può esserlo, però è come noi abbiamo in mente il personaggio, ci mettiamo lì insieme, scorriamo delle foto finché non troviamo una che coincide con la sua idea e con la mia, che in linea di massima, ecco, appunto, alla fine devono risultare la stessa, per non fare delle descrizioni schizofreniche.
Insomma. Certo. Allora, visto che siamo arrivati praticamente in chiusura di trasmissione, io vorrei chiedervi, possiamo dire che voi fate anche, lo abbiamo già detto in realtà nella presentazione, voi fate anche dei corsi di scrittura e attualmente state facendo un corso sul memoir, sull'autobiografico, in collaborazione con il comune di Bracciano, che è in provincia di Roma.
Alla biblioteca di Bracciano. È bellissimo perché già abbiamo fatto cinque lezioni e devo dire che si è creato un gruppo bello compatto e bello forte. Ogni volta, diciamo, speriamo di non andare troppo a fondo, di non sforare su quello che è il lato emotivo, non ci riusciamo mai.
No, è possibile. Gli anni passati abbiamo fatto dei corsi più sulla struttura, sulla costruzione del romanzo, sugli step di base, che sono poi quelli individuati dagli americani, che non hanno inventato niente, diciamo che l'hanno soltanto sistematizzato. E già lì comunque, ovviamente, perché tanto, come dicevamo prima, quando scrivi parli sempre di te stesso, per cui vengono fuori una serie di cose. Quello sul memoir purtroppo, per fortuna, a scelta, parte da un discorso emotivo, quindi da ripescare dentro di te una serie di ricordi che per te hanno una rilevanza e devi cercare di capire che rilevanza hanno e perché vuoi parlare di quello. Quindi è praticamente quasi impossibile non rischiare lo psicodramma collettivo, cosa che noi non ci possiamo permettere perché ovviamente non abbiamo lo psicoterapeuta in sede.
In sede, quindi
ci barcameniamo. Fino adesso ha funzionato.
Bene, allora io direi, per concludere, di tornare a Nessun Perdono, lo ripeto, Flume di Giacometti, edito da Guanda Noir, è un libro bellissimo veramente, sono 320 pagine che vi tengono inchiodato proprio al libro, perché non volete sapere come va a finire, perché poi tutte le ipotesi che potete fare vengono disattese, ve lo dico, perché io ho provato a pensare, ah, allora è questo, no, allora è questo, ah, no, è evidente che è quest'altro, e non era nessuno di questi, il colpevole non era nessuno di quelli che io avevo immaginato. Comunque, vogliamo dire una frase brevissima, Gabriella, e una frase brevissima, Elisabetta, su Nessun Perdono, cioè, perché io dovrei comprare questo libro?
Perché è un noir che parla della nostra società.
Perfetto.
C'è un vuoto mentale.
Perché è un noir, te lo dico io, perché è un noir che parla della nostra società. Credo che sia la miglior chiosa possibile. Grazie a Gabriella Giaconetti, grazie a Elisabetta Flumeri. Ci ho messo anni a capire chi era Flumeri e chi era Giacometti, ma adesso lo so. Quindi vi ringrazio per essere state con noi e per aver tenuto a battesimo, diciamo così, per aver dato il via a questa nuova trasmissione che andrà in onda ogni 15 giorni qui su oltrelago.it e che sarà ovviamente ascoltabile anche nella nostra sezione podcast. Quindi io vi ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito fin qui, ringrazio la regia per il preziosissimo lavoro svolto, senza il quale non avremmo potuto fare nulla, ma avremmo fatto solo chiacchiere così tra amiche. L'appuntamento quindi è tra 15 giorni, grazie a tutti e una buona giornata.
Grazie a tutti, grazie. E grazie a te per averci invitato qui e per averci fatto inaugurare questa trasmissione. Bocca al lupo.
Grazie. Crepi il lupo e grazie a tutti da Patrizia De Rossi.